Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Elezioni francesi, l'Assemblement nazionale annuncia al governo anche senza maggioranza assoluta. Maltempo, l'allerta oggi si sposta al nord-est, il sindaco di Cogne, speriamo di salvare la stagione estiva. Medio Oriente liberato, il direttore dell'ospedale Al-Shifa era accusato di aver collaborato con Hamas, bufera sul governo israeliano. Lutto nel mondo della cultura, è morta Maria Rosaria Maggio, attrice di cinema e teatro, aveva 67 anni. Europei di calcio, oggi all'ottavi il big match Francia-Belgio, poi Portogallo-Slovenia. A Wimbledon al via il primo turno, il numero uno Jannik Sinner nel pomeriggio in campo contro il tedesco Anfmann. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. In primo piano il post voto in Francia con il Rassemblement National che ha vinto il primo turno elettorale con il 33,1%, che però potrebbe non bastare al ballottaggio per ottenere la maggioranza assoluta. Oggi un alto dirigente del partito di Marine Le Pen annuncia che intende governare anche se non otterrà la maggioranza assoluta, ma avrà sufficienti sostegni. La sinistra, arrivata per seconda con il 28%, promette invece che ritirerà i suoi candidati arrivati terzi nei singoli collegi in vista appunto del ballottaggio di domenica prossima. Terzo è arrivato il presidente Macron col 20%. Macron, che ha riunito di nuovo una riunione oggi all'Eliseo, chiede un blocco repubblicano per il secondo turno.
Inizia oggi una settimana cruciale per il futuro della Francia, dopo la vittoria del Rassemblement National al primo turno delle legislative di ieri. Secondo i dati definitivi, la formazione di estrema destra è arrivata in testa con il 34,14%, seguita dalla sinistra, riunitasi nel nuovo Fronte Popolare al 28% e dai macroniani al 27%. L'affluenza invece ha sfiorato il 67%.
Une défaite pour notre majorité.
È una disfatta per la nostra maggioranza, ha riconosciuto a France Inter il ministro dell'economia Le Maire. In vista del secondo turno della prossima domenica sono cominciate le grandi manovre. Il Rassemblement National ha fatto sapere di essere pronto ad un governo di coabitazione anche in caso di maggioranza relativa. La sinistra invece vuole fare sbarramento ritirando dai triangolari del secondo turno i candidati che non hanno speranza di vincere, sebbene i radicali della France Insoumise abbiano specificato che seguiranno questa regola solo dove l'estrema destra è in testa. Più ambigua l'ex maggioranza, Macron ha lanciato un appello per una unione repubblicana, ma molti dei suoi candidati non sembrano intenzionati a ritirarsi dalla corsa per favorire la sinistra e battere Le Pen. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
In Italia sono Salvini e diversi esponenti di Fratelli d'Italia a esprimere soddisfazione per la vittoria al primo turno dell'Assemblement Nazionale. Diversa invece la posizione di Forza Italia, che auspica una vittoria dei moderati, così come l'opposizione, che insiste sulla possibilità di fermare Le Pen con un fronte unito tra centro e sinistra.
Un risultato straordinario per il leader della Lega Salvini, il primo a commentare l'esito delle elezioni francesi. Un voto che, a suo dire, potrà avere ripercussioni positive anche sull'Europa, perché, dice, non si può far finta che la gente non abbia chiesto un cambiamento andando avanti come se nulla fosse, con von der Leyen, Macron e socialisti. Salvini, che tra l'altro ha confermato la sua adesione al gruppo dei patrioti lanciato dal premier ungherese Orban. Nessun commento per ora dalla premier Meloni, che secondo alcune ricostruzioni preferirebbe una linea più attendista rispetto a quella del vice premier. Sempre dal centrodestra, Tajani, Forza Italia, assicura massima collaborazione con il governo francese chiunque vinca. Se il mio omologo apparterrà al partito della Le Pen, dice il ministro degli esteri, mi confronterò con lui, ma aspettiamo il secondo turno. Serve comunque un'Europa stabile e una maggioranza ampia che dia una risposta agli elettori. Anche dalle opposizioni si guarda al secondo turno. Per il PD esiste anche un fronte progressista che può diventare maggioranza, non è detta l'ultima parola. Sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle, per Calenda l'accordo di desistenza al secondo turno è giusto e inevitabile. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Le borse di Parigi e anche quella di Milano sono le migliori oggi in Europa. Secondo alcuni analisti, i mercati scommettono sull'impossibilità dell'estrema destra di arrivare da sola al governo in Francia.
Le elezioni francesi spingono a rialzo le borse europee, con Parigi e Milano che in avvio di seduta hanno registrato un deciso rimbalzo dopo le perdite della scorsa settimana. Più caute invece Londra e Francoforte. Nel corso della mattinata Parigi e Milano hanno limato i rialzi e a metà seduta registrano rialzi di oltre un punto percentuale. Londra e Francoforte segnano invece un progresso sotto il mezzo punto. A trainare i rialzi delle borse è soprattutto il comparto bancario e sul mercato monetario anche l'euro si rafforza sul dollaro. Il risultato elettorale francese sembra non preoccupare i mercati. Al primo turno il Rassemblement National di Marine Le Pen ha vinto, confermando così il successo incassato alle europee che ha spinto il presidente Macron a indire le elezioni anticipate, ma probabilmente il partito di estrema destra di Marine Le Pen non avrà la maggioranza assoluta all'Assemblea Nazionale, aprendo così uno scenario di incertezza politica con l'ipotesi di un governo di transizione. Ma le borse europee hanno comunque aperto la settimana in deciso rialzo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la situazione del maltempo tra il Piemonte e la Valle d'Aosta, tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore, ma per fortuna non ci sono vittime. Siamo fiduciosi, ha detto il sindaco di Cogne, di poter salvare anche la stagione turistica alle porte.
Cogne è sempre isolata dal resto del mondo e non è chiaro per quanto ancora. L'unica via aperta resta quella del cielo. Stamane è ripreso il via vai degli elicotteri, sono 4, presto saranno 6, con i turisti da portare via all'inizio di una stagione estiva ora a rischio. Sara Ratto, Protezione Civile Regionale.
Dobbiamo trasferire quelli che non sono residenti e che sono turisti rimasti bloccati. Ovviamente gli elicotteri, soprattutto quelli diciamo nostri, al di là di quelli messi a disposizione invece da Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili, che sono più finalizzati all'evacuazione, fanno ovviamente trasporto di materiali e mezzi per la gestione dell'emergenza sul posto sulla base delle necessità.
A Cervinia si spala ancora fango, ma le strade sono tutte percorribili. In Piemonte, in Valsesia, 3 milioni di danni. Francesco Pietrasanta, Comunità Montana.
Un rifragio distrutto, parecchie strade, la ciclabile, dei ponti e poi il parco naturale con sentieri devastati.
Oggi è allerta gialla in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo all'estero, cominciamo dal Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato un'indagine immediata sul rilascio da parte di Israele del direttore dell'ospedale Al-Shifa a Gaza. È stato liberato assieme ad altri detenuti palestinesi, era stato accusato di collaborare con Hamas.
Continuano gli scontri a Gaza City, dove in particolare a Sujaia esercito e miliziani si fronteggiano ormai da giorni. Fonti palestinesi parlano di almeno 30 vittime, mentre l'IDF è intervenuto in una clinica e in una scuola delle Nazioni Unite, usate come base operativa per armi e attività di intelligence, spiegano i militari, che denunciano il reclutamento da parte di Hamas di centinaia di nuovi miliziani, anche minorenni. E a Rafah il ministro della difesa Gallant ha ribadito gli sforzi per impedire ai miliziani di riorganizzarsi, mentre a Gerusalemme migliaia di ultraortodossi scendevano in piazza contro l'ordine di coscrizione nell'esercito che dovrebbe entrare in vigore a breve. Intanto è di 18 militari feriti il bilancio dell'attacco con droni da parte di Hezbollah al nord contro basi e abitazioni israeliane vicine al confine. Immediata la reazione dell'esercito contro obiettivi sciiti nel sud del Libano. Infine, secondo quanto riportato da Al Jazeera, dopo il suo rilascio il direttore dell'ospedale Al-Shifa di Gaza avrebbe denunciato torture nelle celle degli interrogatori e trattamenti inumani da parte del personale medico sanitario israeliano sui detenuti palestinesi, privati di ogni assistenza legale, ha denunciato ancora il medico. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Un allarme aereo è scattato questa mattina a Kiev, in Ucraina, e anche in alcune regioni settentrionali e centrali del paese. Tra le regioni interessate, Cherniv, Kharkiv e anche nel Donetsk.
Un allarme aereo che risuona in mattinata in varie regioni ucraine dopo una notte di attacchi. Le sirene sono state udite questa mattina nella capitale Kiev. Qui nella notte un palazzo è stato distrutto dalla caduta di detriti missilistici ed è scoppiato un incendio che ha ferito 6 persone. A Ukrainsk, nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, 2 civili sono stati uccisi e 8 sono rimasti feriti in un bombardamento. Pericolo missilistico anche a Sumy, Kharkiv e Donetsk, tutte regioni su cui i missili sono caduti anche di notte. A Kharkiv in particolare le bombe hanno distrutto un ufficio postale, un uomo è morto e 9 sono rimasti feriti, tra loro anche un neonato. Sull'altro fronte i droni ucraini avrebbero colpito diverse città russe oltre il confine. A Belgorod una bambina di 4 anni è morta e altri 4 membri della sua famiglia sono rimasti feriti dopo che un drone ucraino ha colpito l'auto su cui viaggiavano. Sul terreno va avanti la battaglia di Avdiivka, dove i russi starebbero avanzando, mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere all'Occidente la libertà per le forze ucraine di colpire in territorio russo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca, l'ex presidente del porto di Genova e ex amministratore delegato di Iren, Paolo Signorini, resta al momento nel carcere di Marassi, dove è recluso dal 7 maggio dopo l'arresto nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Genova. Il Tribunale del Riesame ha infatti rigettato l'istanza presentata dagli avvocati perché le soluzioni individuate per i domiciliari non sono apparse ai giudici sufficientemente tranquillizzanti circa il rischio di inquinamento. E ora invece la cronaca ci porta in Puglia. Anziano ucciso in casa, è stato fermato il badante.
Ha confessato durante la notte ed è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio il badante moldavo 36enne che assisteva a Fernando Monte, l'82enne trovato morto ieri sera nella sua casa a Castrignano dei Greci, nel Salento. Da quanto si apprende, l'omicidio sarebbe avvenuto per futili motivi al culmine di uno scatto d'ira. L'anziano sarebbe stato prima colpito con dei pugni e poi alla testa con un oggetto contundente che aveva in mano. A scoprire il cadavere riverso per terra è stata la figlia, che abita al piano di sopra e che tornando dal mare ha visto il badante nudo fuori dalla porta in evidente stato confusionale. È entrata e ha trovato il corpo. L'anziano presentava una profonda ferita alla testa che gli avrebbe provocato una copiosa emorragia. Da quanto si apprende, ieri mattina il badante, come era solito fare quotidianamente, aveva accompagnato l'anziano sulla sua carrozzina al Lecce Club, che si trova vicino casa. Onofrio D'Alessio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari.
Il 15% delle donne italiane avrebbe subito almeno una volta nella vita una molestia o un ricatto sessuale, è quanto emerge da un'indagine dell'Istat diffusa oggi, dove si evidenzia tra l'altro che lo stesso dato per gli uomini è molto più basso, il 2,4%. Sentiamo.
Sono 2 milioni e 300 mila gli italiani tra i 15 e i 70 anni che hanno subito una forma di molestia sessuale sul lavoro nel corso della loro vita e sono quasi tutte donne, l'82% del totale, pari a 1,9 milioni, il 13,5% delle donne tra i 15 e i 70 anni. Si tratta, spiega l'Istat nella sua indagine, di sguardi offensivi, offese verbali a sfondo sessuale, proposte indecenti fino alle molestie fisiche vere e proprie. Vanno poi aggiunti i ricatti sessuali imposti per ottenere un lavoro o un avanzamento di carriera. In totale dunque circa il 15% delle donne tra i 15 e 70 anni ha subito nella vita molestie o ricatti sessuali sul lavoro. Ma le serie storiche dell'Istat dicono che il fenomeno sarebbe in diminuzione. Rispetto a 25 anni fa la percentuale di donne che ha subito molestie fisiche si è ridotta dal 5,7 al 2,4%, molestie verbali dal 10 al 5%, telefonate, messaggi o proposte oscene dal 10 al 2,3%. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
È morta a 67 anni l'attrice Maria Rosaria Omaggio. Era nata a Napoli ma residente da anni a Roma, era malata da tempo. Nella sua carriera ha interpretato decine di film, spettacoli teatrali ma anche serie televisive, ha scritto libri, diretto spettacoli di prosa e opere liriche. Per la sua interpretazione di Oriana Fallaci nel film Valesa, L'Uomo della Speranza, aveva ricevuto il premio Pasinetti alla Mostra del Cinema di Venezia. E ora gli europei di calcio, quando sono le 13 e 25 secondi, andiamo con il nostro inviato Dario Ricci che ci racconta un po' la situazione. La giornata oggi prevede tra l'altro il big match Francia-Belgio alle 18.
Le grandi che faticano ma vanno avanti, le piccole che crescono con progetti tecnico-organizzativi sempre più competitivi, noi già a casa davanti alla TV. Il quadro che emerge da Euro 2024 finora rende ancora più evidente lo stallo del calcio italiano e della sua nazionale. Si prendono ad esempio le gare di ieri, con la Spagna che fatica all'inizio, con la Georgia di Kvaratskhelia, prima di prenderne le misure e dilagare. E l'Inghilterra, che non convince ma che ha la meglio sulla Slovacchia di Calzona, grazie a furore agonistico e colpi dei suoi campioni Bellingham e Kane. Per l'ex tecnico del Napoli, a fine gara un mix di rammarico e soddisfazione.
Orgoglio, assolutamente, perché abbiamo fatto una grandissima partita contro un avversario candidato alla vittoria. La mia squadra ha dimostrato tantissimo.
Oggi il big match è alle 18 a Düsseldorf con la Francia di Mbappé contro il Belgio di De Bruyne, entrambe prossime avversarie degli azzurri in Nations League. Alle 21 il Portogallo di Ronaldo vuole evitare scherzi contro la solida Slovenia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Düsseldorf.
In chiusura il tennis, al via il torneo di Wimbledon e c'è già in campo Fabio Fognini che se la sta vedendo contro Van Asch ed è in vantaggio 6-1-5-3 nei primi due set. Per quanto riguarda invece il resto del programma, debutto oggi anche per Jannik Sinner, il numero 1 ATP contro il tedesco Anfmann, ma poi sarà debutto anche per Berrettini, Arnaldi, Sonigo e Bellucci e nel femminile per Paolini, Trevisan, Erran e Cocciaretto. Ci fermiamo per la prima pausa e ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Elezioni francesi, il Rassemblement National annuncia il governo anche senza maggioranza assoluta. Maltempo, l'allerta si sposta al nord-est, il sindaco di Cogne, speriamo di salvare la stagione estiva. Medio Oriente, liberato il direttore dell'ospedale Al-Shifa, bufera sul governo israeliano. Lutto nel mondo della cultura, è morta l'attrice Maria Rosaria Maggio. Europei di calcio, oggi il big match Francia-Belgio, poi stasera Portogallo-Slovenia. A Wimbledon avvia il primo turno il numero uno Jannik Sinner, nel pomeriggio in campo contro Anfmann. Eccoci qua, 13:19 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666 se volete scrivere per commentare le notizie di oggi. In collegamento con noi, e gli rubiamo qualche minuto perché sono in corso riunioni operative, il sindaco di Cogne, Franco Allera, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, senta, com'è la situazione? Le chiedo questo, insomma, ci dica subito, insomma, com'è, sono anche le previsioni del tempo per le prossime ore e a che punto è, perché Cogne sappiamo che era ancora isolata fino a qualche ora fa.
Sì, Cogne permane l'isolamento di Cogne, le condizioni meteorologiche oggi sono favorevoli, non ci sono problemi di nessun genere. Abbiamo ancora l'isolamento sulla strada regionale 47 che ci collega con Aosta. E oggi i tecnici e gli ingegneri della regione faranno i sopralluoghi per fare una valutazione di quali possono essere i tempi per la riapertura. Nel frattempo abbiamo ancora due vallate qua in paese che non sono raggiungibili perché con le esondazioni del torrente sono stati danneggiati le infrastrutture viarie e in una delle due anche l'acquedotto, per cui stiamo lavorando per riuscire a ripristinarlo. Nel frattempo l'impegno maggiore che ci vede adesso è quello di smaltire, di riuscire a evacuare tutti i turisti che erano presenti a Cogne. Ieri abbiamo evacuato 500 persone, oggi ne avremo complessivamente intorno alle 600 tra quelle che si sono prenotate e abbiamo un servizio che viene garantito dalla Protezione Civile di Aosta con 5 elicotteri che viaggiano ininterrottamente da Cogne verso il Valle di Aosta per appunto far rientrare nelle loro abitazioni chi deve rientrare.
Senta, sindaco, abbiamo visto le immagini, no? È stato abbastanza impressionante, davvero un miracolo che non ci siano scappate delle vittime, che non ci siano qualche ferito, cioè qua e là, ma insomma niente di grave. Avete avuto molta paura?
Ma diciamo che siamo un po' abituati a problemi legati a criticità idrogeologiche, avevamo già avuto un'alluvione simile a quella di due giorni fa nell'anno 2000 e di conseguenza anche la popolazione è abbastanza accorta nel sapere quale cosa bisogna fare in caso di problematiche, per cui non abbiamo avuto nessun ferito, non abbiamo avuto nessuna persona con problemi medici o quant'altro, e abbiamo avuto tanti danni e questi li quantificheremo per riuscire a ripartire, perché noi siamo un comune turistico e in ogni caso vorremmo al più presto ritornare, sì, se non alla normalità, almeno a una accessibilità funzionante per poter avere di nuovo degli ospiti sul territorio.
Le rubo ancora 30 secondi, so che lei ha già espresso questo auspicio, no? Di poter realizzare il prima possibile la stagione turistica, di non disperderla. Adesso state mandando via queste persone che giustamente in questo frangente, in questi momenti, devono tornare nelle loro case. Questo ottimismo c'è ancora?
Assolutamente sì, ci saranno delle difficoltà, ma ci metteremo col massimo impegno per riuscire a garantire, se no, in condizioni ottimali, almeno accettabili, l'accessibilità ai nostri luoghi.
Io la ringrazio, il sindaco di Cogne, lo ricordo, Franco Allera, e ci ha raggiunto in collegamento anche il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, che ringrazio. Buongiorno e benvenuto, Cirio.
Sì, buongiorno a voi.
Allora, perché insomma la situazione è stata molto grave a Cogne, in quelle vallate, ma in tante zone del Piemonte, del nord, ci sono stati diversi problemi. Insomma, abbiamo visto le immagini, paesi isolati, allagamenti, frane, colate di fango. Abbiamo letto che la pioggia è caduta forte anche oltre 3.000 metri, ha fatto sciogliere la neve che poi è venuta giù, no? Questo ha causato poi anche l'effetto massa. Le chiedo un po' qual è la situazione in generale adesso nella sua regione, Cirio.
Beh, innanzitutto è stata una domenica complicata. In realtà in Piemonte è iniziata sabato notte, perché poi la perturbazione che ha colpito prima le montagne del Torinese e del Canavese si è poi spostata al nord, andando a colpire la Valsesia, la zona di Vercelli e poi il Gran Paradiso, che è il parco di collegamento tra noi e la Valle d'Aosta. Per capirci, di qua c'è il Piemonte, di là c'è Cogne, e c'è stato, diciamo, l'epicentro di questo fenomeno meteorologico, che ha delle caratteristiche ormai che sono sempre più consuete nel nostro paese. Voi immaginate che laddove il fenomeno colpisce tu hai un disastro totale come quello che vedete in televisione, magari a un chilometro di distanza la gente prendeva il sole a bordo piscina, perché questa è la situazione di questi fenomeni meteorologici. Sono chirurgici, cioè intervengono in un settore molto piccolo geograficamente, ma laddove si scaricano con una violenza inaudita. E questo è quello che è accaduto anche in Piemonte. Per fortuna la nostra è una regione che, dopo l'alluvione che abbiamo avuto nel 1994, si è strutturata con un sistema di protezione civile molto performante. I vigili del fuoco sono stati preziosissimi, così come guardie di finanza, carabinieri. Abbiamo evacuato anziani, bambini dalle colonie, abbiamo messo in sicurezza frazioni. Non ci sono stati problemi, vittime, ma neanche ferimenti gravi per le persone, e oggi siamo alla conta dei danni, che però invece sono stati ingenti, specie alle opere viarie di collegamento, ai ponti, perché voi immaginate la pioggia che scende ad alta quota e non diventa neve è acqua, essendo acqua che impatta sulla neve sopra i 3.000 metri la scioglie, e questa neve sciogliendosi viene a valle diventando acqua che si unisce a quella piovana, e quindi questo è l'effetto bomba che ha fatto sì che torrenti che se tu guardassi ti verrebbe voglia di attraversare a piedi, invece nel giro di 5-6 minuti diventano dei fiumi.
Tra l'altro, oltre ai danni che adesso quantificherete, danni immediati per ripristinare la viabilità, insomma, per sgomberare tutto quello che è stato invaso dall'acqua e dal fango, c'è anche il fatto che quella neve che raccontava lei era importante che stesse là dov'era, perché era un bacino, no, anche di acqua, di riserve idriche. Tutta questa dispersione d'acqua sicuramente non è una buona notizia. Per quanto riguarda le previsioni invece, Cirio, cosa nelle prossime ore? Si sta spostando un po' il maltempo verso il nord-est?
Sì, le previsioni sono buone. Noi adesso abbiamo il cielo velato, però abbiamo il sole che compare, siamo in sicurezza sulle montagne. Peraltro oggi è una giornata particolare per il Piemonte, siamo attraversati per la prima volta nella storia dal Tour de France, che è partito, come lei sa, da Firenze 2 giorni fa. Oggi c'è la tappa Piacenza-Torino, ci avevamo lavorato 3 anni, l'aspettavamo come la tappa più importante, e domani partirà da Pinerolo per andare in Francia, per cui attraverserà molte di quelle montagne. quindi diciamo che si è unita una situazione di ansia ad una situazione che noi avevamo già in progetto come un progetto di grande rilancio per il Piemonte, però tutto sta andando bene e mi permetta di ringraziare tutti quelli che lavorano, perché se oggi davvero il mondo gode del Tour de France è perché nella notte tra sabato e domenica volontari, sindaci, persone hanno messo in sicurezza altre persone e ci hanno permesso di gestire al meglio questa ennesima crisi climatica.
Grazie Cirio, grazie al Presidente della Regione Piemonte, buon lavoro, ne avete bisogno naturalmente. E insomma, oggi effettivamente ce lo ricordava, passa anche il Tour de France da Torino, poi ci sarà la tappa sul Pinerolo, insomma, che dire, speriamo che tutto si risolva con tanto spavento, un po' di interventi e magari anche qualche fondo, perché so che è in ballo la richiesta dello stato d'emergenza, quindi eventualmente anche fondi dal governo per risolvere questa situazione. Noi ci fermiamo, poi dopo la pubblicità e dopo le informazioni di borsa torniamo, facciamo un punto sulle elezioni in Francia, cerchiamo di capire effettivamente cosa, quanto hanno preso i partiti, che c'è un po' di confusione. Rassemblement National al 34-33%, in realtà parliamo della coalizione di centrodestra, Rassemblement National sotto il 30, e poi vedremo come si stanno muovendo i leader politici in vista del secondo turno, che è solo appunto tra una settimana, tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi, le elezioni in Francia, il Rassemblement National annuncia andremo al governo anche se non avremo la maggioranza assoluta, all'Eliseo Macron si riunisce un gabinetto per valutare il fronte repubblicano. Maltempo, l'allerta oggi si sposta al nord-est, il sindaco di Cogne dice speriamo di salvare la stagione estiva. Medio Oriente, liberato il direttore dell'ospedale Al-Shifa accusato di aver collaborato con Hamas, bufera sul governo israeliano. È lutto nel mondo della cultura per la morte di Maria Rosaria Maggio, attrice di cinema e teatro, aveva 67 anni. A Wimbledon al via il primo turno, il numero 1 ATP Sinner nel pomeriggio in campo contro il tedesco Hanfmann.
Il punto di Alberto Orioli.
Oggi a Milano prende il via la sezione distaccata della divisione centrale del Tribunale dei Brevetti, o meglio del Tribunale per il Brevetto Unitario Europeo, che ha le altre due sedi a Monaco e Parigi. Milano alla fine sostituirà Londra, che è uscita di scena naturalmente con la Brexit. I contenziosi sui brevetti e l'aumento della sensibilità verso questo tipo di tutela giuridica sono un importante segnale di attenzione all'innovazione e al ruolo che ha la garanzia della proprietà intellettuale, così decisiva peraltro in tempi di transizione digitale accelerata e di intelligenza artificiale. E non è un caso, come ha sottolineato anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha gestito il dossier, che le ricerche di brevetto unico siano in una fase di vero e proprio boom in Europa, dove l'Italia però è il paese con la performance migliore. Significa soprattutto una presa di coscienza su quanto sia decisivo il futuro industriale dell'innovazione. La sede italiana del Tribunale del Brevetto Unico sarà poi specializzata in contenziosi farmaceutici, agroalimentari, fitosanitari e sull'industria della moda, specializzazioni molto legate ai settori portanti del Made in Italy, che renderanno credibile anche la gestione giudiziaria di quelle vertenze. Sarà molto importante l'avvio dell'attività in Italia perché finora i contenziosi sono stati per l'85% dei casi dirottati su Monaco e la nuova Europa ha bisogno di dire al mondo che le regole e la tutela dell'innovazione, quindi del futuro, non parlano solo tedesco.
Allora adesso, quando sono le 13:35 minuti, andiamo come detto sulla Francia, sul risultato delle elezioni, il primo turno delle elezioni politiche, lo facciamo insieme ad Anna Buonalume, giornalista, analista italo-francese che torna a trovarci. Benvenuta Anna.
Buongiorno.
Allora, qualcuno in queste ore parla, diciamo, del fatto politico europeo più importante dalla Brexit del 2016, tanto per intendersi, fatto che però va anche detto non si è ancora, diciamo, del tutto prodotto, il fatto sarebbe il risultato finale di queste elezioni, se dovesse andare l'estrema destra dell'Assemblea Nazionale, abbiamo detto in tutte le salse, diciamo così, al governo. Allora però, stando ad adesso, aiutaci intanto Anna a fare il punto sulle cifre che abbiamo letto. Il Ministero dell'Interno 33,1%, ma io vedo ancora alcuni media italiani che rilanciano un 34%. Qual è il risultato?
No, 33,1 infatti è quello corretto per il Rassemblement National di Marine Le Pen, condotto da Marine Le Pen, quel dato precedente sì. da dimenticare. Okay. Quello che è beh, molto interessante di questo scrutinio sì. è innanzitutto il tasso di partecipazione altissimo,
molto
66,7%,
alto,
un dato sì. storico dal 97, altissimo, e poi soprattutto i deputati che entrano al primo turno al Parlamento, che sono 39 per il Rassemblement National, quindi al primo turno entrano direttamente, e 32 per il Nuovo Fronte Popolare, ovvero l'unione delle sinistre estreme sinistre. E ecco che invece
nessuno per Macron invece?
No, due deputati.
Due deputati per Macron. Quindi la coalizione di Macron ha prevalso in solo due collegi, perché spieghiamo che al primo turno passano, vengono eletti eventualmente solo quelli che superano la maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti non si passa, e vanno al secondo esatto. turno quelli che hanno ottenuto più del 12,5%, quindi possono essere in genere o due o al massimo tre candidati.
Esatto, infatti tutto si giocherà il 7 luglio nella giornata del voto, perché ci saranno diverse situazioni, ovvero ci saranno dei triangolari dove ci saranno dove ci sarà sicuramente molto spesso il Rassemblement National e altre forze politiche, dei duelli, quindi dei combattimenti, cioè dei uno a uno, e poi dei riti, ci sono già annunci sì. di ritiro da parte di delle forze di sinistra, che ieri sera il gruppo di sinistra ha annunciato subito che i suoi candidati arrivati terzi nella competizione si ritireranno, in modo da battere il Rassemblement National.
Cioè l'ha detto Mélenchon, noi ci ritiriamo da dove esatto. siamo terzi, perché lì sarà una partita esatto. a due, per non disperdere voti.
Esatto, per non disperdere voti e concentrare tutto sul fatto di fare barrage, fare diciamo muro contro il Rassemblement National, mentre i repubblicani si sono rifiutati di chiamare a votare contro l'estrema destra, mentre il campo presidenziale è più vago, ovvero alcuni dicono sì, ci ritiriamo per lasciare spazio a chi vuole combattere la Rassemblement Nazionale, altri no. Però quello che è sicuramente interessante è vedere che le prime proiezioni sì. Sul futuro del Parlamento, sì. che sono ovviamente non sono precise, perché bisognerà vedere appunto questi duelli e triangolari, ma il Rassemblement Nazionale potrebbe ottenere tra i 240 e i 270 seggi, un evento storico che cambierebbe completamente il paesaggio politico francese, e effettivamente potrebbe essere avere la stessa ampiezza di una Brexit in Francia. E poi ci sarà il Nuovo Fronte Popolare, che avrà fra i 180 e 200 seggi, ma la novità è la maggioranza presidenziale, che risulta assolutamente sconfitta, perché oggi ha 169 deputati, nella nuova configurazione probabilmente potrebbe averne fra i 60 e i 90, insomma, quindi non è una sfida che possiamo dire è stata vinta dalla maggioranza presidenziale.
Assolutamente. Però ti chiedo, Anna Bonalume, diciamo questa previsione, questa proiezione, che ovviamente va presa con le molle, perché si tratta diciamo di immaginare come potrà andare a un secondo turno sulla base del voto del primo turno, però è anche vero che in sì. Francia questa abitudine c'è a fare questo tipo di previsioni. Così facendo, l'Assemblement Nazionale avrebbe o no una maggioranza assoluta per fare il governo da solo?
No, in ogni caso non avrebbe, secondo queste proiezioni, una maggioranza assoluta, che si otterrebbe con i 289 seggi al Parlamento.
Perfetto.
Quindi in ogni caso non potranno governare da soli, e hanno già annunciato che nel caso non avessero la maggioranza assoluta, Jordan Bardella, che è il delfino di Marine Le Pen, che è a guida del partito, non diventerebbe primo ministro, non verrà proposto come primo ministro. Quindi diciamo che le incognite rimangono comunque aperte, e bisognerà vedere anche se ci sarà un fronte repubblicano che si formerà, ovvero nel gruppo delle sinistre, la maggioranza presidenziale e eventualmente altri diversi, insomma, sì. indipendenti.
Sì.
Bisogna vedere questo.
Certo, perché ti chiedo, mentre da parte della coalizione di sinistra, del Nuovo Fronte Popolare, c'è una desistenza chiara e una volontà quindi di non far vincere il Rassemblement National, e quindi anche facendo andare avanti i candidati dell'altra coalizione, la terza, quella di Macron, perché dall'altra parte non c'è la stessa, mi sembra per ora, apertura? Su cosa scommette Macron se non su fermare Marine Le Pen?
Allora, bisogna sapere una cosa, che in questi ultimi anni di governo sia i repubblicani, quindi che hanno detto che non invitano a fare muro contro la Rassemblement Nazionale, sia alcuni membri della maggioranza presidenziale si sono diciamo posizionati più a destra, e per quanto riguarda anche i repubblicani, molto vicine, essendo molto vicine al Rassemblement National. La maggioranza presidenziale, diciamo, per quanto riguarda quelli che non invitano a fare muro al Rassemblement National, sono molto scottati dalla presenza di Jean-Luc Mélenchon, che è stato accusato di essere appunto una figura che è realmente una figura divisiva per la sinistra, e quindi la sua presenza pone un problema a molti membri della maggioranza presidenziale. È stato accusato appunto dopo il 7 ottobre, gli eventi del 7 ottobre, di non essere stato chiaro sugli attentati appunto di commessi da Hamas, quindi una forma di nutrendo una forma di antisemitismo in Francia, e questo crea gravi problemi da parte della maggioranza presidenziale per posizionarsi a favore di un eventuale duello la France Insoumise, quindi Mélenchon e Rassemblement National di Marine Le Pen.
Ultima cosa che ti chiedo, perché avevamo parlato tanto di Éric Ciotti, lo scissionista dei repubblicani che ha annunciato il sostegno al Rassemblement National, mi pare che abbia dato un contributo non indifferente, quasi il 4%, cioè di quel 33,1% il sì. 3,9% se non sbaglio è roba sua.
Sì, infatti il Rassemblement National, se togliamo Éric Ciotti, dunque i repubblicani portati da lui, è al 29%. Quindi Éric Ciotti effettivamente ha dato una dinamica positiva al Rassemblement National, e quindi oggi ovviamente si mostra molto unito insieme a questa vittoria, anche se bisognerà vedere come faranno i conti i repubblicani rispetto a quello che è stato vissuto come un tradimento da parte di Éric Ciotti. Un tradimento che però in realtà non è mai stato, come dire, non è stata una grande sorpresa, nel senso che in seno ai repubblicani esistono delle fazioni molto diverse e molti di loro sono vicini alle posizioni dell'Assemblea Nazionale, che ha cambiato totalmente il dibattito pubblico riguardo all'immigrazione, alla sicurezza, quindi i temi portati dall'Assemblea Nazionale si sono imposti anche per i repubblicani, quindi per la destra di Ciotti e degli altri membri del repubblicani. Insomma.
Abbiamo 5 giorni per seguire questa attesa per il secondo turno. Anna Bonalume, intanto grazie, buon lavoro, a presto. Ricordo, è anche autrice di Un mese con un populista, Tab Edizioni, proprio su tutta questa vicenda qua. Noi ci fermiamo adesso invece, perché diamo la linea ad hashtag autotrasporti come ogni lunedì. La puntata di Effetto Giorno termina qua. Anna Elena Riva in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.